parola del Signore esige sempre accoglienza, esige sempre il cuore aperto. Sento che il microfono non va per adesso, in ogni caso credo di avere ancora abbastanza voce per farmi sentire anche, non dico fino ai confini della terra, ma almeno fino in fondo alla Chiesa, anche se la concorrenza oggi è particolarmente forte. In attesa che venga dato anche questo strumento, dicevo, l'ascolto della parola di Dio esige un cuore aperto. E il cuore aperto consiste in questo: si ha desiderio che il Signore stesso mostri Lui cosa può la Sua parola. Ciò che spesso soffoca la crescita della luce dentro di noi è il pregiudizio. È quella stanchezza che ci fa dire: so già, forse non avviene nulla di nuovo. Questa premessa non consente alla parola di operare la sua potenza. Dio parla, ma avviene come quando parliamo noi. Che cosa serve alla lingua, al palato, per modulare i suoni, dare forma, contenuto alle parole? Serve prima di tutto l'alito, il fiato. Anche Dio ha un alito, anche Dio ha un soffio, col quale forma le parole e ce le offre. E questo soffio si chiama lo Spirito di Dio. Non esiste una parola che risuona. La parola di Dio è sempre una parola che avvolge, riscalda, abbraccia e soprattutto trasforma. Adesso, prima di ascoltare la parola, come sempre, chiediamo il dono di questo alito di Dio, il dono del soffio di Dio. È in questo soffio che Lui ha parlato ed è grazie a questo soffio che noi possiamo capire in modo giusto la Sua parola. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
La parola del nostro percorso, che questa sera accompagna la lettura del Vangelo, è affidabili. Nel termine affidabile è contenuta la parola fede. Affidabile è colui al quale volentieri si dà fiducia. E da che cosa può dipendere il dare volentieri fiducia a qualcuno? Prima di tutto perché la sua offerta è attraente. E Giovanni, l'autore del quarto Vangelo, interrogandosi sui tanti motivi per cui si può seguire Gesù, predilige proprio questo: la sua capacità di attirare. Attirava le folle, attirava i bambini, attira tutti, perfino i peccatori sulla croce. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Dio è affidabile non per un implicito sillogismo. Dio è Dio, Dio è vero, Dio non può mentire. Dio è affidabile per un'altra ragione. Ciò che offre attrae, e se non si scopre, se non si percepisce, il Dio attraente non è il Dio di Gesù Cristo, quello che stiamo incontrando, quello che stiamo guardando. La caratteristica del Dio Figlio è proprio questa: attrarre, attirare. E lo dice anche, e lo fissa anche, nel momento della croce. Cosa c'è di desiderabile nella visione del crocifisso? Di desiderabile c'è questo: tutto avviene perché cada l'ultima barriera che ci impedisce di godere della vita per sempre. Il cristiano è affidabile nella misura in cui, prima di tutto, con il suo Dio condivide la desiderabilità, il potere di attrarre. L'affidabilità del cristiano si sposa con l'attrazione. E essere attraenti, attrattivi, esige solo una cosa: che viva in noi la vita stessa di Dio. Il principio della testimonianza cristiana è questo: stiamo vivendo una vita che si sta dimostrando per noi attraente, desiderabile, affidabile. Solo chi incontra un cristiano affidabile avrà voglia di buttarsi tra le braccia di un Dio affidabile. Ai cristiani compete quindi la missione di mostrare al mondo l'affidabilità, cioè la desiderabilità di Dio. Anche se non sembra, non so se chi ha previsto il percorso fosse consapevole di questa profonda ragione evangelica, troviamo nel Vangelo di oggi il nucleo di tutto questo. È ancora Giovanni che ci incontra. Marco conosce una sospensione, tornerà ad accompagnarci. Ecco, ma durante il tempo di Quaresima ci sono delle sortite giovannee. E da subito ci si accorse che il Vangelo di Giovanni era un Vangelo un po' diverso. Un Vangelo, dicono i padri della Chiesa, altro, che si distacca dagli altri tre. Per capire il Vangelo di Giovanni, Origene, che è stato un grande commentatore, dice: il fiore di tutta la scrittura è il Nuovo Testamento. Il fiore del Nuovo Testamento è il Vangelo di Giovanni. Ma il Vangelo di Giovanni è come il Partenone sull'acropoli di Atene, che ha una caratteristica: da qualunque parte muova lo sguardo, la prospettiva offre il tutto. La caratteristica di Giovanni, e anche il particolare impegno che esige, è proprio questo: il tutto nel frammento. Ma non bisogna avere paura. Chi sono gli interlocutori oggi? Gesù e Nicodemo. Ma non riusciremmo a comprendere appieno la ricchezza del brano se trascurassimo, anche solo per un breve accenno, i versetti precedenti. Quando Nicodemo va da Gesù? Di notte. Questo ha abituato a considerarla una mossa opportunistica, per non esporsi al giudizio, per non compromettere la sua autorità di fariseo. Nicodemo va da Gesù custodito dall'oscurità della notte. Questo faceva concludere ad Agostino con un po' di malizia: Nicodemo, che era di Cristo, ma non troppo, e via di seguito. Probabilmente non è così, ci potrà essere forse nell'immediato, ma tutto il Vangelo di Giovanni presenta questa alternativa: luce e tenebre. Ed è un'alternativa che sta sotto il segno della vittoria. Venne la luce vera, quella che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Le tenebre hanno provato a fermarla, ma non ci sono riuscite. La tenebra è allora, prima ancora della notte, la condizione che impedisce lo sguardo sul domani. La tenebra, il buio, la notte inoltrata, è quella dove si avverte la fatica, dove avvengono le domande profonde. Ma sarà proprio vero, non ci siamo illusi, è da tanto tempo che aspettiamo, tutto è perfettamente uguale, uniforme. Verrà la luce? C'è la luce? La tenebra è quella condizione in cui l'uomo non comprende più se sia bene esistere o non esistere. La tenebra toglie all'uomo il desiderio di vivere, proprio perché livella tutto ad una sola sfumatura, ed è una sfumatura di oscurità. Gesù è venuto per liberarci da questa tenebra. Allora Nicodemo è l'immagine di ciascuno di noi che non si rassegna a vivere nelle tenebre, non ama la provvisorietà, non si consola nel dire la vita è breve, godiamocela, anche se è tutta al buio. Nicodemo è un assetato di vita, come ciascuno di noi, e l'incontro con Gesù è strapparlo dal dominio delle tenebre per trasferirlo nel suo regno di luce. Giovanni lascia aperto se questo sia accaduto o meno. In ogni caso, Nicodemo è l'uomo dell'esodo, non l'uomo della paura e dell'opportunismo. Nicodemo è l'uomo dell'esodo, dalle tenebre nel suo regno di luce infinita. Ogni giorno la Chiesa lo canta, la mattina alle lodi, quando si canta l'inno evangelico, il Benedictus, per liberare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace, dove pace è anche sinonimo di gioia, di luce, essere insieme in una parola di vita. Ecco, questo è Nicodemo per noi oggi, l'assetato di vita che non si consola con la breve consolazione della provvisorietà. Ha un grande desiderio, e chi ha un grande desiderio, anche se è ancora notte, ha già cominciato a camminare nella luce. L'essere vicino a Gesù, l'essere andato da Lui, questo è già essere nella luce, anche se il suo cuore è ancora parzialmente fasciato di tenebra. Quindi a Nicodemo si contrappone un'altra figura, che è quella di Giuda. C'è il cammino inverso. Nicodemo dalle tenebre va verso la luce, semplicemente perché va da Gesù con una domanda: com'è possibile rinascere? Che significa? Cosa bisogna fare per vivere sempre? Giuda invece conclude tutta la sua parabola, nel Vangelo di Giovanni non si racconta nient'altro, conclude tutta la sua vita con queste parole: e allora Giuda prese, uscì, punto, ed era notte, punto. Giovanni descrive così il cammino di Giuda, dalla luce alle tenebre, il contrario di Nicodemo, dalle tenebre alla luce. Poi abbiamo un simbolo, e adesso veniamo subito nel testo di oggi, il serpente innalzato nel deserto. Beh, si può reagire in questo modo. I serpenti sono velenosi, l'episodio è proprio un rimedio contro i serpenti. Che senso ha prendere come immagine di salvezza l'immagine dell'animale, lui stesso velenoso? Innalzare un serpente nel deserto vuol dire ricordare chi ti ha morsicato. Normalmente i segni di vittoria devono essere segni di contrasto con quelli sui quali sono vittoriosi. E invece viene innalzato un serpente. Qual è la caratteristica del serpente? Più ancora della vipera nel deserto. È questo. Il suo grande potere è il potere mimetico. Si cammina sulla sabbia, non lo si vede, si sente solo il morso. Non ci si può difendere. O non si cammina, e allora si è paralizzati e si è ugualmente nella morte, perché non camminare nel deserto significa venire condannati a morte. Oppure si cammina, e allora ci si espone alla morte, perché si può finire per pestare una vipera velenosa. Tutta la missione di Gesù viene presentata come un essere elevato, innalzato. Noterete, di qui al triduo pasquale, che Giovanni non parla mica di crocifissione, non parla neanche di condanna a morte, non parla neanche di supplizio, neanche un grido sulla croce. Una regalità sovrana, luminosa, il Cristo di Giovanni, un re che detta le sue ultime condizioni: madre, lascio a te il mio tesoro, i miei discepoli, a voi lascio il tesoro più bello, mia madre. È un re che detta le sue ultime volontà, ed è un innalzamento, ed è un essere elevato, esattamente come fece Mosè con il serpente. Perché? Perché quando un serpente viene tirato fuori dalla sabbia, mostrato, allora sì che ci si può difendere, lo si può localizzare, anzi sembra quasi che tratto dalla sabbia in cui si nasconde e in cui morsica, il serpente non ha più potere, ha potere se ti avvicini, ma ora lo vedi, lo puoi evitare. Ecco il segno di Mosè, guardare il serpente tirato via dal terreno che gli consente di essere potente strumento di morte, vuol dire sei salvo, un'immagine della risurrezione di Gesù. Non ci chiediamo quante sono le forme della morte, noi non sappiamo quanti sono i morsi velenosi di quello che il Vangelo di Giovanni chiama oltretutto il mondo, ma è il mondo chiuso a Dio, il mondo della tenebra. A Giovanni non interessa fare un elenco dei luoghi pericolosi, a Giovanni interessa solo una cosa: qualunque sia il morso, ricordati, l'antidoto è questo, innalzato. E cosa vuol dire innalzato? C'è la possibilità di vivere nel mondo senza essere del mondo. Il deserto con i serpenti è l'immagine di un mondo già condannato a morte, è di un mondo che non ha, si estende in orizzonti di sabbia, ma contiene sempre gli stessi rischi, è il dilatarsi dell'uguale. Quando è che veramente si comincia a vivere? Ecco la parola di Gesù che riassume tutto: nel mondo, ma non del mondo. Innalzati anche voi. Nella mia risurrezione io vi stacco dalla tenebra in cui non vedete, in cui siete ciechi. È guardando a me, e qui le parole del Salmo 33, quasi un anticipo di commento al Vangelo di oggi: guardate a Lui e sarete luminosi e il vostro volto non dovrà mai arrossire. Guardare in alto non significa dimenticare il mondo, significa cominciare a vivere il mondo guarito e liberato dai suoi veleni. E tutti i veleni terminano in uno: toglierci dalla luce, toglierci dal tocco che guarisce, toglierci da Gesù Cristo, toglierci dal Salvatore. Allora capiamo adesso, bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque in lui abbia la vita, chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Cosa vuol dire credere? Vuol dire aggrapparsi all'innalzato. L'atto di fede è aggrapparsi al figlio di Dio che, elevato da terra, ci custodisce da ogni velenosità del mondo. E quindi questo significa vivere liberi, questo significa vivere già nell'oggi non angosciati dove metto i piedi. L'importante è vivere con Lui, e chi è con Lui non mette mai il piede in una zona pericolosa. E qui riemerge e si rende ancora più comprensibile tutte quelle immagini, troppo spesso liquidate come un bel segno affettivo, dove Dio dice: io sono colui che ti prende in braccio, io sono colui che ti porta in braccio, io sono colui che ti porta alla guancia, tutti i segni in cui l'uomo viene elevato. Proprio questo significa credere. Credere significa aggrapparsi all'innalzato nel quale e con il quale ogni veleno ha già perso la possibilità di ucciderci. Avere fede è già essere risorti. Questa è la prima lezione di Giovanni. Poi incontriamo, e questa pagina di Vangelo nella sua intensità e magari anche nella sua complessità è costruita sui verbi, e ce ne sono cinque in modo particolare. Uno lo abbiamo considerato, innalzare. Adesso ne incontriamo un altro, amare. Però guardiamo, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Noi associamo queste parole al sacrificio di Gesù. In realtà, prima di tutto, si parla dell'incarnazione. Domanda che ha agitato molti cuori. perché Dio si è fatto uomo? C'era bisogno che si facesse uomo? Non poteva parlarci dal cielo? Non poteva far udire la sua parola, come nell'Antico Testamento, attraverso i tuoni e i venti impetuosi? Dio manda nel mondo il suo figlio per dirci che, ecco, diciamolo con le sue parole, dove è il tuo tesoro, là è il tuo cuore. Queste parole sono vere prima di tutto per Dio stesso. Noi siamo il suo tesoro. Presso di noi vuole tenere il suo cuore. Dandoci suo figlio, ci ha detto, il mio tesoro lo metto accanto a voi per dire a voi quello che siete per me. E quando pensiamo all'incarnazione del Figlio di Dio, la reazione che diventa gratitudine, che diventa stupore, che diventa preghiera, magari diventa anche affettività incontenibile nei confronti di Dio, è proprio quello di dire: hai messo il tuo cuore accanto al mio. In Dio non esiste l'anonimato. Quando diciamo e leggiamo Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, io sono colui al quale il Padre manda il figlio, e in quel figlio mi dice: tu sei colui al quale io sempre penso, ma non solo penso, penso sempre con me. O vivi in me, e allora sei veramente libero da tutte le insidie, ma altrimenti, se non vivi in me, rassegnati. Il mondo, dopo averti ubriacato, diventa la tua prigione e la tua tribolazione. Poi la parola non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo. Sembra in contrasto, chi non crede in lui è già condannato. Cos'è la condanna? Dio non ha bisogno di istituire un tribunale e di dire colpevole, condannato. La condanna è la scelta che l'uomo fa di vivere lontano da Dio, contro la sua parola, senza la sua parola. Non c'è bisogno che Dio pronunci una condanna, non c'è bisogno che Dio mandi all'inferno qualcuno. La condanna la crea colui che sceglie di non vivere da innalzato, colui che sceglie di mettere stabile dimora nel terreno dei serpenti velenosi. Quindi la condanna, ecco, Dio si oppone al male, ma per fortuna Dio condanna il male. E quando degli adolescenti non arrivassero più a distinguere il bene dal male, quando la frequenza con il male fa sì che il male divenga una abitudine che non fa più neanche male, perché ci si è assuefatti, chi è che sta ancora lì a dire non farti del male? Quando il cuore non distingue più il bene dal male, il corpo non sente più e non distingue più il dolore dalla pace. Chi è? La condanna che nasce dall'amore. Che Dio condanna significa non è indifferente per lui come noi viviamo. Siamo cellule del suo corpo e se scegliamo le tenebre, lui condanna le tenebre che gli staccano i figli dal cuore. Ma se invece noi viviamo nella luce, allora Dio stesso gioisce perché noi siamo con lui liberati dalle tenebre. Credere è la più grande azione terapeutica che esista sulla faccia della terra. E non a caso Gesù si definì medico. Il Vangelo non è fatto per lasciarci un bel galateo di buone maniere, il libro degli esempi. Il Vangelo è la potenza di un Dio che guarisce. E come l'abilità di un medico, è prima di tutto la capacità di fare diagnosi corrette. L'ira di Dio, direbbe Paolo. Giovanni parla di condanna. La condanna è la diagnosi di Dio su ciò che beatifica l'uomo e su ciò che invece l'uomo distrugge. E dopo la luce e le tenebre, la diagnosi, avviene la terapia. Sei nelle tenebre, non temere. Capite l'insistenza con cui Giovanni parlerà del buio dell'ora nona? Quando nel momento della crocifissione si fece buio su tutta la terra? Ecco, l'amore di Dio consiste nel fatto che non ha aspettato che noi gridassimo aiuto, anzi, sapeva che nella condizione di tenebre l'uomo non grida più aiuto. Perché qual è la tragedia del male? Il male, quando viene ripetuto, quando diventa compagno quotidiano della vita, ha l'iniquo potere di impedire al cuore di custodire la nostalgia del bene. Questo è il potere del male. Il male non è male perché nella debolezza uno cade. Il male, quando diventa tenebra, che infittisce sempre di più, non fa più avvertire una nostalgia, quella di tornare a casa. Allora il Signore sapeva questo, e il Padre ha mandato il Figlio nelle tenebre perché anche nelle tenebre, in un modo misterioso, a Lui solo noto, l'uomo, anche solo con un piccolo disagio, avverta la nostalgia di andare a casa. Finché non siamo soddisfatti del male, finché proviamo un senso di disgusto o anche solo di desiderio di tornare a casa, le tenebre non ce l'hanno fatta neanche con noi a toglierci il desiderio di essere innalzati. Il giudizio è questo, siamo nella terza e ultima parte. La luce è venuta nel mondo. La luce, tre volte soltanto nel Nuovo Testamento, ripeto, tre volte soltanto nel Nuovo Testamento si dà una definizione di Dio. Dio è spirito, la più grande. Dio è agape, Dio è amore, la terza è questa. Dio è luce. Qual è la caratteristica della luce? Lei si mostra mai accanto alle cose, sempre dentro le cose, suscitando i loro colori. Noi non vediamo la luce, noi vediamo per mezzo della luce. La luce è la condizione di vedere le dimensioni, i colori. La luce è la possibilità di orientarsi, di misurare la giornata. Sapienza, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Quando è mattina, quando è sera, quale distanza io percorro, quando è opportuno fermarsi, tutto noi dobbiamo alla luce. E ogni mattina, quando diciamo c'è già la luce, lo diciamo perché vediamo le superfici attorno a noi illuminate, colorate, che restituiscono i loro colori. L'idea di luce è questa, il Figlio di Dio non è qualcuno di cui tu ti debba occupare accanto alle altre cose, è la condizione per cui tu già ora possa imparare a godere, ad amare, a vedere, a vivere con il massimo della verità tutte le cose che fai. Un cristiano è affidabile ed è convincente quando la sua fede non è l'angolino della trascendenza, Questo è lo spiritualismo. Non vi ha colpito nella Evangelii Gaudium, quando Papa Francesco, fra le degenerazioni temibili oggi della fede, ci aspetterebbe, adesso nomina il relativismo, che pure è presente, no, adesso nomina l'ateismo, non c'è neanche quello, dopo, adesso nomina l'edonismo, no, lo spiritualismo. Ma che cos'è di così sbagliato lo spiritualismo? Lo spiritualismo è questo, vivere una fede accanto al mondo. E allora ha ragione chi pensa che i cristiani sono degli alienati. Perché se io la mia vita la metto in mano a un Dio che mi tira via dalla mia stessa esistenza, vivo con i piedi in terra ma con la testa nel cielo, la fede non crede negli schizofrenici e tantomeno dei dissociati. Essere dei dissociati è l'arte di qualcun altro, non certo di Dio. Allora il cristiano affidabile è colui che, avendo Gesù Cristo come luce, riesce a godere nel modo più bello di tutte le cose che caratterizzano la sua vita. Questo vuol dire Dio è luce, non vuol dire solo si permette di vedere, ma vuol dire è colui grazie al quale la vita, le relazioni, gli affetti, la materia appaiono nella loro più profonda e più consolante verità. E poi l'ultima, questa opposizione, odiare la luce. Perché si odia la luce? Chi può odiare la luce? Chi ha paura? La luce non ha mica bisogno di ingaggiare una battaglia con le tenebre. Quando tutto è buio, non si dice, luce, vieni a combattere e caccia le tenebre. Basta sempre l'interruttore, appena si fa luce, le tenebre, il buio è dissolto. Allora vuol dire che la battaglia fra luce e tenebre è impari, non è alla pari. Non è una battaglia di fronte alla quale l'uomo con angoscia si chiede come andrà a finire. Chi vince? No. Si sa già che le tenebre nell'immediato fanno più paura, ma sono anche la realtà più debole e basta semplicemente un filino di luce e le tenebre sono già sconfitte. Allora la battaglia fra luce e tenebra, come ce la presenta Giovanni, non è solo un'immagine fra bene e male, contiene anche la vittoria. Dove c'è la luce non c'è battaglia, c'è solo sconfitta delle tenebre però. Ecco, camminare nella luce, vivere nella luce, essere nella luce, verità che viene alla luce, apparire, vuol dire questo. Dire di sé. Accogliere il Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi per innalzarci. Attraverso la sua parola, il suo corpo, la sua Chiesa, il suo Spirito, tante parole per una realtà sola, l'agape, il Dio che ama. Il primo beneficio che il Signore ci dà è proprio questo. Non pensare a quanti serpenti ci sono, non li potresti mai contare. Non chiederti dove sono, non lo potresti mai sapere. Non chiederti se sono velenosi, se sono crotali o altro, non è interessante. L'unica cosa che conta è non ti possono fare del male. E mentre le prime domande ti impegnano e ti angosciano, la seconda verità, con Lui sei nella luce, ti libera. Aggrappati a Lui, lasciati innalzare, non temerai alcun male. Egli darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai serpenti e draghi. Ma nulla ti potrà fare del male. Perché? Perché già sei stato innalzato.
felici della tua redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Pomeriggio una bellissima Via Crucis meditata a più voci e con musica dal vivo. Sono invitati tutti gli adulti, famiglie, giovani coppie e anche gli adultissimi. Chiediamo di dare una mano agli adultissimi delle vostre parrocchie per raggiungere il luogo.